File 42, pagina 285, capitolo 10. Settimia Spizzichino e Laura Geringer, il trauma del corpo torturato. Eravamo lì, come cavie gratuite, in numero inesauribile. C'era una baracca al cui interno si trovava un reparto dove venivano eseguiti esperimenti sulle prigioniere. La chiamavano il blocco delle esperienze. Lì dentro venivano eseguiti esperimenti sulle prigioniere, soprattutto nelle parti genitali, anche se mi risulta che venissero studiate pure altre situazioni che non avevano un particolare nesso con la riproduzione. Le greche, che erano già nel campo da mesi, raccontavano di enormi cicatrici sui ventri, di asportazioni dell'apparato genitale, di misteriose iniezioni che forse servivano a indurre la sterilità. Per fortuna non ne ho avuta esperienza diretta, anche se ho corso il rischio di finire là dentro. Giuliana Tedeschi, già ricordata nel capitolo precedente, ha rievocato la tortura inflitta alle internate che venivano scelte per essere sottoposte agli esperimenti medici condotti dai dottori SS in servizio nel campo. Se tale violenza le fu risparmiata, forse per un caso fortuito, diverse centinaia di prigioniere ne furono oggetto e diventarono cavie di sofferenze indicibili in nome del progresso della medicina tedesca. Le sperimentazioni furono sempre eseguite in piena violazione dell'etica professionale e senza il consenso delle vittime, poiché i prigionieri e le prigioniere dei campi di concentramento non avevano nessun diritto. Tra le deportate italiane che subirono sperimentazioni mediche criminali ad Auschwitz ci furono due giovani donne ebree, Settimia Spizzichino, deportata a 22 anni a seguito della grande retata del 16 ottobre 1943 a Roma, e Laura Geringer, triestina, di 19 anni, internata a Fossoli e giunta ad Auschwitz il 26 febbraio 1944 con lo stesso trasporto di Luciana Nissim, Wanda Maestro e di Primo Levi. Se di Settimia, l'unica donna sopravvissuta del suo trasporto, abbiamo una testimonianza diretta in merito agli esperimenti subiti nel lager, di Laura esistono solo ipotesi formulate su testimonianze indirette. Durante la prigionia ad Auschwitz, le due giovani patirono esperienze crudeli e in parte simili, tuttavia, come vedremo, nel dopoguerra ebbero due percorsi di vita molto diversi. Prima di raccontare le loro storie, conviene ripercorrere sinteticamente il contesto in cui si sviluppò la medicina tedesca durante gli anni del nazismo. La medicina tedesca sotto il nazismo, al servizio di un ideale criminale, l'ossessione per la purezza della razza. Ereditando l'ideologia dell'igiene razziale e il pensiero eugenetico che si erano diffusi in Europa occidentale e negli Stati Uniti fin dalla seconda metà dell'Ottocento, lo Stato nazista compie un ulteriore passo in avanti verso la medicina criminale, ponendo tra le sue politiche prioritarie la tutela della purezza della razza ariana e il suo miglioramento genetico con una serie di provvedimenti legislativi e di pratiche. Con la legge del 14 luglio 1933, che giustifica la necessità di prevenire le malattie e le tare ereditarie, con l'autorizzazione ai medici di praticare la sterilizzazione su individui ritenuti affetti da tali patologie come l'epilessia, la schizofrenia, cecità o sordità o da disturbi cronici ritenuti trasmissibili alla prole come l'alcolismo. Anche senza il loro consenso, la medicina nazista radicalizza l'eugenetica. La salute del cittadino diventa materia su cui lo Stato può intervenire. Nei discorsi di Hitler, a partire da Mein Kampf, vengono ripetute continuamente parole come Blut, sangue, Rasse, razza, Jude o Giude, ebreo, e Deutschland, a conferma della sua ossessione per preservare la purezza della razza ariana. Ma più in generale, il benessere della Germania, intesa come nazione e come popolo, minacciata di declino e indebolimento a causa di individui degenerati, portatori di sangue impuro e colpevoli di contaminare il sangue tedesco, cioè la parte sana e vitale del popolo germanico, Volksgemeinschaft. Gli ebrei impersonificano alla massima potenza il nemico e non è casuale che vengano spesso definiti virus, batteri, peste o cancro. Il linguaggio della politica attinge largamente al lessico della medicina per enfatizzare l'idea di pericolo che sta nella contaminazione tra ariani e non ariani. Per collegare la politica nazista a un contesto culturale e politico più ampio, va ricordato che nei primi anni del Novecento sono numerosi paesi che hanno introdotto legislazioni eugenetiche come l'obbligo di sterilizzazione per determinate categorie di persone. Sono misure criminali perché privano i cittadini del diritto di inviolabilità del proprio corpo. Il nazismo eredita anche e porta alle estreme conseguenze la concezione eugenetica più estrema, divulgata nel primo dopoguerra, che postulava la necessità di lasciar morire. Le persone gravemente disabili, fisicamente o psichicamente, perché oltre ad essere ritenute incurabili, erano anche considerate un fardello sociale ed economico, ballast stecks tensen, vite zavorra. Per presentare questo pensiero come un'azione sanitaria e sociale utile e non come un crimine, un'apposita propaganda con film, manifesti e articoli di giornale rivolta al popolo tedesco enfatizza l'idea, da un lato, della sofferenza estrema che affligge queste persone e quindi della necessità di porre fine al loro dolore con un atto, certo, estremo, ma misericordioso, morte pietosa. Ma dall'altro, l'idea che questi individui non abbiano coscienza del loro stato e siano fondamentalmente vite senza valore. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il regime hitleriano svilupperà l'igiene razziale in specifici programmi volti ad eliminare fisicamente quella parte della popolazione tedesca che era affetta da disturbi mentali e da malformazioni fisiche gravi, in particolare i cosiddetti idioti, i malati mentali, e che pertanto era ritenuta imperfetta geneticamente e razzialmente, ma anche improduttiva e inutile. Hitler affidò ai medici il compito di valutare le situazioni di questi pazienti e di concedere loro una morte misericordiosa in appositi centri ufficialmente promossi come le cliniche di avanguardia, ma attrezzati per le uccisioni in massa. Migliaia di bambini tedeschi vengono quindi assassinati con medicinali o per denutrizione prolungata, mentre i pazienti adulti trovano la morte in camere a gas allestite nei centri della cosiddetta Action T4 dal numero civico 4 della via Tiergartenstrasse di Berlino, dove aveva sede l'amministrazione centrale di questo programma. Tra il 1939 e il 1945 le vittime di questo programma criminale, che dal 1941 fu diretto anche ad eliminare i prigionieri più deboli e ammalati dei campi di concentramento, questo programma fu rinominato Action 14F13. Sono attestate a 200.000-250.000. I pazienti adulti furono uccisi principalmente col gas monossido di carbonio, mentre i bambini mediante denutrizione programmata o con medicine e iniezioni letali. I medici, categoria che aderì massicciamente al nazismo, furono gli esecutori principali di questi programmi criminali, che sostennero spesso con entusiasmo, spirito di iniziativa e zelo. A motivarli contribuirono logiche di carriera e una forte ambizione professionale, ma anche la convinzione profonda che dare la morte alle categorie ritenute indesiderabili fosse giusto e necessario per migliorare la specie umana. Inoltre il comportamento dei dottori nazisti, ma anche delle infermiere e di altri operatori sanitari, che violando il giuramento di Ippocrate si macchiarono delle peggiori atrocità, va letto come la piena adesione a una visione inevitabilmente razziale e biologica dell'umanità. Secondo tale concezione, la vita non aveva più in sé alcun valore sacro e inalienabile, perché l'essere umano si riduceva solo al valore delle caratteristiche e delle capacità intellettuali e pratiche del suo corpo, inteso come un tutt'uno tra fisico e psiche. Se un corpo nasceva debole, malato, infermo o non intelligente, il suo diritto alla vita era compromesso. Quando poi alla tara psichica o l'handicap fisico si aggiungeva l'appartenenza a una razza inferiore o all'ebraismo, che la visione nazista escludeva dal genere umano, Gegenrasse, contro razza, il valore di vita era considerato dal nazismo pari a zero, al punto che ogni abuso su quel corpo era considerato un atto legittimo. Gli esperimenti pseudoscientifici su cavie umane condotti all'interno dei campi di concentramento, tra cui Auschwitz, devono essere compresi richiamando il contesto di uno Stato come quello hitleriano, che riteneva quelle sperimentazioni indispensabili per trovare il modo di rafforzare e migliorare geneticamente la stirpe germanica. Gli interventi di sterilizzazione sulle prigioniere o di castrazione dei prigionieri erano finalizzati a trovare un metodo per impedire agli elementi indesiderati di procreare, così come inoculare bacilli della tubercolosi o del tifo in soggetti sani per verificarne gli effetti, doveva servire a scoprire un vaccino per proteggere la salute dei tedeschi, in particolare dei soldati combattenti. Si trattava anche di riuscire a debellare le epidemie che scoppiavano frequentemente nel lager, minacciando anche la vita delle SS e dei civili tedeschi che lavoravano nelle industrie della zona di interesse di Auschwitz. Una logica distorta e criminale che in nome del progresso della medicina fece migliaia di vittime. Auschwitz, sede di sperimentazione medica su cavie umane. Nel concepire Auschwitz come un luogo in cui far convergere diverse esigenze politiche del regime nazista, il complesso concentrazionario diventa a partire dall'autunno 1942 la sede di esperimenti medici sui prigionieri, tra i quali la sterilizzazione delle donne. Come si è detto, il tema è centrale nel pensiero eugenetico nazista e lo conferma la decisione di Himmler, capo dell'SS e Reichsführer, nonché la mente che fece dei campi di concentramento uno strumento di terrore e di immenso potere, di organizzare due conferenze nel 1941 e nel 1942 dedicate alla ricerca sui metodi più validi per attuare una sterilizzazione di massa. Al secondo incontro, tenutosi il 7 e 8 luglio 1942, alla presenza di Richard Glück, dal 1939 nominato ispettore generale dei campi di concentramento IKL, viene approvato il programma del dottor Karl Klauberg, specialista della sterilità femminile, che propone di sperimentare nuove tecniche su internate di Auschwitz. Ottenuta l'autorizzazione da Berlino, il dottor Klauberg si trasferisce ad Auschwitz e nell'autunno 1942 inizia il suo lavoro, installando un ambulatorio chirurgico ginecologico nella baracca 30 dell'ospedale femminile del settore BIA di Birkenau, per poi spostarsi dalla primavera del 1943 nel blocco 10 del campo principale. Per condurre i suoi esperimenti sceglie delle prigioniere molto giovani e in età fertile, in maggioranza ebree, molte delle quali hanno già partorito. Le donne prescelte subiscono interventi molto dolorosi che spesso le rendono debolissime e incapaci di riprendere il lavoro, così che la loro sorte è il crematorio, oppure vengono mandate al lavoro, lo stesso per gli uomini, con infezioni gravi che ne causavano nel giro di breve la morte. Al metodo di Klauberg, che preconizzava una sterilizzazione definitiva e veloce mediante iniezione, si affiancò quello proposto da un altro medico, Horst Schumann, che operò ad Auschwitz nello stesso periodo, sottoponendo ai raggi X le prigioniere, tra cui moltissime giovani ebree greche. A differenza del collega, Schumann non era uno specialista famoso, ma un fidato medico nazista che si era conquistato un posto nella scala gerarchica del regime per aver prestato servizio presso due centri di assassinio dell'Action T4 a Grafenegg e a Sonnenstein. Dopo aver dato il suo contributo all'eliminazione di malati incurabili o handicappati gravi, Schumann aveva proseguito la sua carriera partecipando insieme a un gruppo ristretto di medici alla selezione nei campi di concentramento dei prigionieri più deboli e ammalati da eliminare col gas. Il suo trasferimento ad Auschwitz fu quindi una promozione accompagnata da un ordine di Himmler al comandante Rudolf Höss di mettere a sua disposizione ogni mezzo necessario per gli esperimenti. Le prigioniere scelte come cavie venivano tranquillizzate dicendo loro che erano state selezionate per collaborare alla sperimentazione di nuovi metodi idonei a curare la sterilità femminile. Avrebbero goduto inoltre di un letto pulito e di migliori razioni di cibo. Tutti gli esperimenti condotti si rivelarono inefficaci e causarono sofferenze indicibili alle donne che li subirono, provocando migliaia di vittime a causa degli effetti collaterali, ma anche disabilità, amputazioni, patologie diffuse a vari organi e traumi psichici severi. Klauberg e Schumann, come del resto anche il dottor Josef Mengele, che si dedicò principalmente a condurre esperimenti sui gemelli e sui prigionieri dello Zigeunerlager, campo degli zingari, dipendevano nell'esercizio delle loro funzioni dal medico capo SS di Auschwitz, Edward Wirz. Wirz, il medico responsabile delle selezioni sulla rampa ferroviaria di arrivo, conduceva esami e interventi sulle internate per trovare una cura del cancro all'utero o alle ovaie. Anche nell'intento di favorire la carriera del fratello medico ginecologo ad Amburgo, a cui regolarmente faceva recapitare referti e campioni prelevati alle vittime. Pagina 291.